Iniziamo questo incontro. La mia intenzione è quella di restituirvi il senso fisico che c'è dietro all'evoluzione stellare. A volte affonderò un po' il coltello su alcuni concetti, mi piacerebbe che riuscisse a testare in qualche modo qual è il meccanismo fisico che c'è dietro. Fa niente se poi nella sua completezza e interezza non viene colto. Mi piace che così abbiate la suggestione di quello che c'è dietro e che muove in realtà l'evoluzione stellare, il cambiamento nel corso degli anni, dei secoli, dei millenni e miliardi di anni. Uscite di sicurezza sono, come voi sapete, quella dietro di voi che porta verso la cupola di Schiaparelli sui camminamenti, piuttosto che le scale che avete fatto per arrivare fino a qua. Ecco il cielo di stasera. Questo è il cielo che voi vedrete sopra le vostre teste alle 9:30 di stasera, guardando verso sud. Qui potete già riconoscere un orione che sorge con la cintura alle sue spalle, le gambe, qui avete il toro, le pleiadi che vedrete ricorreranno spesso in questa conferenza, e qui vi ho messo il cielo che come vi apparirebbe se non avessimo la Le stelle in realtà visibili ad occhio nudo sono circa 6.000. È più difficile in un cielo del genere riconoscere le costellazioni, che vi ho comunque riportato e sono quelle che vedete qua. Ora, davanti a tanta vastità, una delle prime cose che probabilmente viene da fare, lo facevo anche io quando ero piccola, era quello di provare a contare le stelle. Viene un po', diciamo, in modo così naif, viene un po' l'idea di contarle. E se supponiamo tutto sommato di essere degli antichi, avere davanti tutto questo scenario, io non fa voglia di mettere ordine, di capire che cosa c'è, quante sono, dove sono e così via. Uno dei primi che ha cercato di fare una lista delle stelle visibili è Gandhi, che è un astronomo cinese del IV secolo a.C. Dopo di lui Timocrate Aristillo del III secolo a.C., per arrivare fino al sicuramente più noto Ippacco di Nicea del II secolo a.C., che prese però i dati e li confrontò con quelli di Timocrate Aristillo. Bene, di Ippacco di Nicea noi non abbiamo niente, tutto perso. Come facciamo a sapere che lui ha fatto tutto ciò? Lo sappiamo grazie all'Almagesto di Tolomeo. Grazie all'Almagesto di Tolomeo sappiamo che il Parco di Nicea ha raccolto tra il 140 e il 127 avanti Cristo un catalogo di circa 1.000 stelle di cui sono state riportate latitudine, longitudine e magnitudine. Allora, Tolomeo è andata più o meno così. Tolomeo ha preso i dati di il Parco di Nicea, li ha messi nel suo Almagesto e poi, per nostra fortuna o sfortuna, non lo sappiamo perché non abbiamo la possibilità di sapere come sarebbe andata altrimenti, nel Medioevo qualche bravo amanuense si è messo a ricopiare l'Almagesto di Tolomeo e quindi noi abbiamo quello che si sapeva la somma astronomica del secondo, terzo secolo dopo Cristo a nostra disposizione, e lì ci sono i testi, i dati proprio di Parco di Nicea. Eccoli qua, ce ne abbiamo latitudine, longitudine e magnitudine delle stelle. Latitudine e longitudine, è il primo tentativo di mettere ordine. Alla prima lezione abbiamo visto che qual è il tentativo di dare delle coordinate. Prendo il cielo, lo divido a spicchi, lo divido in tanti quadrati come se fosse il mappamondo, meridiani paralleli, e cerco di dare delle coordinate. E così funziona l'idea di il Parco di dare delle latitudini e delle longitudini. Vi faccio notare che già sul cielo di stasera, questo tra l'altro è il cielo che io ho prodotto così a caso per il 26 novembre dell'anno 130 avanti Cristo. Così ho provato, cioè il suo programma che lo fa apposta, nel 130 avanti Cristo il 26 di novembre il cielo appariva così. E fondamentalmente qua vi ho evidenziato ad esempio la stella Rigel, che è il ginocchio di Orione. Là in alto c'è scritto che ha una magnitudine di 0.15, una magnitudine assoluta di meno 6.72 e una serie di coordinate latitudine e longitudine. Poi vi ho selezionato un'altra stella che sta nella costellazione del Pegaso. Si tratta di una stella con una magnitudine di 2,45, una magnitudine assoluta di meno 0,71. Vi ho selezionato un'altra del Toro e poi Sirio, che forse è quella più nota, più facile da riconoscere, insomma la più luminosa, quella che noi vediamo come più luminosa, che ha una magnitudine negativa di meno 1,45. Tutto questo per dirvi cosa? Che le stelle sono diverse le une dalle altre, ci appaiono come diverse. E quindi il Parco decide di definire una magnitudine come lo farebbe un bambino. Ho tante stelle? Sì. Ci sono quelle più luminose e quelle meno luminose? Sì. Ok, allora definisco quelle di prima magnitudine e quelle più brillanti, di seconda un po' meno brillanti, di terza un po' meno, per arrivare fino alla sesta, che è proprio il limite della stella che riesco a vedere. Sotto quello io non vedo stelle.
E la distanza?
È un momento, è un'ora e mezza. Con calma ci arriviamo. No, allora il punto è questo, che la scienza si fa così, si fa a passi da bambino. Qual è la difficoltà? Che molto spesso noi non vediamo tutti i passi che sono stati fatti in mezzo, noi abbiamo la risposta di come si fa una stella, come si fa un buco nero, in realtà per arrivare da qua ai buchi neri si fanno tanti piccoli passi, uno dopo l'altro, semplicissimi. Allora, proviamo a rifare questi passi insieme a chi li ha fatti prima di noi, per vedere come in realtà l'evoluzione stellare è qualcosa di molto accomodante, molto tranquillo. Va bene. Ci siamo, abbiamo definito la magnitudine che è come le stelle mi appaiono. Ok. Un po' di fastidio lo dovrei dare. Allora, vi ho rimesso la formula in realtà vera di quella che adesso viene definita come magnitudine. Allora, la magnitudine oggi è definita come meno 2,5 per il logaritmo di un flusso. Con calma. Il flusso che cos'è? È la quantità di energia ricevuta in un determinato tempo su una determinata superficie, cioè quanta energia ricevo in un pezzettino di telescopio, di quello che voglio. Quello lì è il flusso. Poi prendo la calcolatrice, me ne frego di che cosa sia davvero il logaritmo, faccio log, scaccio il flusso, quant'è? 1000, perfetto, 1000 log, e mi appare un numero. Quello è il mio logaritmo. Noi adesso ce ne freghiamo di che cosa voglia dire logaritmo. C'è la calcolatrice che ce lo fa. Facciamo log, lo moltiplichiamo per 2,5, diventiamo il segno meno e otteniamo la magnitudine. Questa è la magnitudine. Ok? Cosa ci sta dietro di concettuale? Il concetto di flusso. Che è una cosa diversa dalla luminosità. Allora, prendiamo un falò su una spiaggia. Sappiamo tutti che un falò emette una quantità di luce o di energia. Se io sono vicina, sento molto caldo. Se io sono un po' più lontana, sento meno caldo. E se sto ancora più lontana, il calore è ancora diminuito. La superficie che raccoglie il calore, che è quella del mio corpo, non cambia. Cos'è cambiato da lì, qui e qua? La distanza. Il punto, da un punto di vista scientifico-matematico, è questo. Che il mio fuoco, il mio falò, emette luce e calore tutto attorno a sé, quindi su una sfera tutto attorno, e io recupero un po' di luce in un quadratino, vado a misurare quanto ne ho in quel quadratino. Se io ho una sfera maggiore, la luce è diffusa su una sfera maggiore, quindi se il quadratino rimane lo stesso, io ho raccolto meno luce. E ancora, così insisto, se lo faccio su un raggio ancora maggiore, avrò ancora minore energia nel mio quadrato. In parole povere, se vado con la mano qui e la mia mano è sempre uguale, qui raccolgo più luce di quanto non raccolga qui e di quanto non raccolga qui. È chiaro? È abbastanza intuitivo. Questa cosa così intuitiva si traduce da un punto di vista matematico in questa formula. Cioè il flusso è la luminosità emessa diviso per la superficie su cui la stella è piena. E vedete che io a questo punto ho la luminosità, che è quella al centro, quella che è emessa, che la mia sorgente dà, e il flusso invece è quello che io ottengo sulla mia superficie. Qual è il gioco tra i due? Che cosa balla tra i due? La distanza. Più sono distante, minore è il flusso che io ricevo. Così, giusto per dare un'altra informazione, la luminosità la misuro in joule al secondo, o erg al secondo, se viene dal sistema che uso. Il flusso invece lo misuro in joule al secondo per metro quadrato, o erg al secondo per centimetro quadrato, cioè per ogni areoletta su cui io sto ricevendo la mia luce. Quindi guardiamo le Pleiadi, questo asterismo che vi ho evidenziato di fianco al toro, e vedete che c'è una magnitudine diversa per tutte queste stelle, che vi dico la verità, sono tutte alla stessa distanza. Vedete però che appare la scritta magnitudine apparente. Perché e che cos'è? Guardate questa immagine, sono più grandi gli uomini della Torre Eiffel. Guardate queste immagini, sono più grandi di questa immagine? Sì, sono davvero più grandi? No, è un effetto di prospettiva. Se io li metto alla stessa distanza, è evidente che l'uomo è infinitamente più piccolo della Torre Eiffel. Quindi il discorso è, chi è più grande? Per saperlo devo mettere alla stessa distanza. Quindi definisco la magnitudine assoluta come magnitudine apparente se tutte le stelle fossero alla distanza in cui sta il Sole. Quindi le metto tutta la stessa distanza, che è di una unità astronomica, le metto tutte lì una dopo l'altra e dico, ok, adesso ricevo il flusso, quanto è davvero? Questa magnitudine che io calcolo è la magnitudine assoluta, che è il flusso, parte dal flusso, cioè la quantità di energia ricevuta in un determinato tempo su una determinata superficie, se la stella fosse dove sta il Sole. E così scopro che ad esempio Sirio è una mezza calzetta di stella, mi sembra tanto brillante, ma perché è qua dietro l'angolo, non è per niente molto brillante di suo, lo è ai miei occhi perché è molto vicina.
Segno meno?
Il segno meno perché il parco è andato da 1 a 6, le cose che sono più brillanti in realtà di 1, non a livello apparente, ma a livello in realtà di magnitudine effettiva, quindi assoluta, Sirio è il numero 1. Okay? Ma Sirio in realtà in magnitudine assoluta, l'avevo messo prima, non mi ricordo quant'è, è tipo 4 o 5. Io ho delle stelle che sono molto più brillanti di Sirio, e quindi devo spostare più in là. Il negativo, il Sole ha una magnitudine di meno 22 e devo risalire, devo andare al contrario, perché lui ha fatto da 1 a 6 a scendere. Se devo dire una cosa più brillante devo andare al negativo. È una scala introdotta da Ipparco col meno.
Quindi più è negativo più è brillante.
Sì, è al contrario. I numeri più sono alti, nel senso che 1, 2, 3, 6, pensate ai gradi centigradi, ok? Se ci sono 6 gradi fa più caldo di quando ce ne sono meno 20, ok? Dovete andare al contrario, quando fa più caldo è perché sono più deboli, quando fa molto freddo è meno 20, di meno 22, meno 25, perché avete un oggetto veramente molto molto brillante. Allora, vi vorrei però far riflettere sul concetto di lista, catalogo. Il concetto di catalogo e di lista è un concetto sociale. Compare per la prima volta nell'idea di un censimento già nel 3800 avanti Cristo ad opera degli antichi sumeri. È l'idea di un primo stadio di conoscenza di quello che ho davanti. Se io voglio sapere qual è, ad esempio, la disponibilità di bestiame minuto, io faccio una lista. Questa è una delle prime liste, dei primi cataloghi di cui noi abbiamo testimonianza ed è una fase fondamentale per poter poi andare a conoscere, ad indagare la realtà della natura che mi sta attorno. A questo proposito vi faccio sentire un estratto di un'intervista fatta a Umberto Eco da Fazio, a Che tempo che fa, nessuno vada alla SIAE o alla RAI a dire che vi ho fatto vedere questo filmato, grazie. Sono proprio 5 minuti in cui Eco presenta il suo libro che si chiama La vertigine della vista.
Si comincia in modo che uno capiva che quel
aspetta,
30, quelli di altri si immaginano, si indovini da un'altra parte. siamo riusciti a riempire le 350 pagine di un libro con stupore anche dell'autore e di tutti i redattori che non speravano di trovare, tante liste visive.
Ma forse la necessità dell'elenco, cioè c'è anche una sorta di tentativo di consolatorio, cioè di colmare l'infinito, cioè di cercare di riempire tutto quel che si può, quasi scientifico.
C'è nell'elenco con un bel eccetera qualcosa di molto simile a quella sensazione del sublime di cui parlava Kant, di quando osserviamo il cielo stellato sopra di noi. È veramente una lista infinita, perché quello che noi sappiamo è solo il sistema solare, tutto il resto ogni giorno scoprono un nuovo pianeta, e quindi e allora le liste soddisfano un poco come in Omero il nostro senso, il desiderio dell'infinito. Secondo, soddisfano un sentimento direi ritmico ludico, vabbè, è divertente. Ma le liste hanno anche un valore scientifico, cioè ci sono dei momenti nella storia dove le definizioni tradizionali non funzionano più. Ecco, qui abbiamo qui Galileo. I disegni di Galileo dal Sidereus Nuncius. Tutte le cose che si erano dette sulla Luna, sino ai tempi suoi, non valevano più niente. E lui comincia, guardandola e disegnandola, a fare una lista di proprietà. Non ci dice cos'è la Luna, ci dice sulla Luna si vedono ombre, non ci dice cos'è Saturno. L'imbasso è Saturno, lui non aveva capito bene cos'erano gli anelli di Saturno e ha disegnato un topolino praticamente con due orecchiette, ma erano delle proprietà, delle cose che prima erano ignote. Ecco perché nel 600, epoca scientifica per eccellenza, sia in letteratura ma anche in letteratura scientifica si moltiplicano le liste. Non le classificazioni, le classificazioni certo. Vengono dopo.
Liste di proprietà, quindi la definizione che avviene attraverso...
È un bisogno di dire cosa c'è. Poi dopo si cercherà di metterci ordine, se si può.
E in questo senso i musei sono liste...
Ecco, mi interessava questo pezzo. Cioè è un tentativo di dire cosa c'è. Poi ci mettiamo ordine. E noi oggi cerchiamo di capire come ci hanno messo ordine. Abbiamo parlato di una serie di cataloghi, uno degli esempi macroscopici del tentativo di classificazione di ordine è quello dell'Enciclopédie Française del 1700 con Diderot e d'Alembert, questo tentativo di ripetere tutto quello che è presente. E tra il 700 si riproducono una serie di veramente liste enormi di oggetti, dai cataloghi stellari, cataloghi di nebulose, lo fa Messier, lo fa Herschel, lo fa Flamsteed, tutti si sprecano nel tentativo di fare degli elenchi o dei cataloghi. Ma succede qualcosa. Nel 1860 Angelo Secchi si accorge del fatto che la luce proveniente dalle stelle, se viene scomposta all'interno di un prisma, come si fa fare l'arcobaleno, ha delle righe nere. Queste righe nere, abbiamo visto dalla prima lezione, sono delle righe di assorbimento che mi danno un'impronta degli elementi chimici che ci sono nelle stelle. Ora, Angelo Secchi si accorge però soprattutto che ci sono diversi tipi di stelle che lui riconduce a quattro tipi, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Siamo al passaggio tra l'elenco e la catalogazione. Faccio un breve percorso per chi magari non lo sa o ha bisogno di sentirselo ripetere. La luce passa attraverso un prisma, io la scompongo nelle sue componenti fondamentali, che è praticamente il colore. Io ho della strumentazione che mi permette di leggere questo colore, di capire che ad esempio questa luce che viene prodotta è la stessa che viene prodotta dalle lampade che noi possiamo riprodurre in laboratorio con diversi elementi chimici, dall'idrogeno, l'elio, l'azoto, l'argon e così via. E negli spettri delle stelle riesco a riconoscere la presenza di questi elementi chimici, come se fosse un'impronta che gli elementi chimici lasciano proprio del loro passaggio, quindi di come la luce è passata attraverso di loro all'interno della stella. C'è un'altra cosa molto utile nell'Ottocento, perché le rivoluzioni non vengono mai da sole, che è quella della stampa fotografica. È fondamentale nella dell'Ottocento. Questa che vedete qua è una riproduzione di una vista panoramica di Costantinopoli con una stampa all'albumina del 1876. Bene, un certo signor Harry Draper inizia con il suo telescopio a raccogliere delle lastre fotografiche, quindi a far impressionare queste lastre con gli spettri che arrivano dalle stelle. E quello che ottiene sono ad esempio gli spettri di Sirio, di Capella e di Mira. Vedete come sono diverse le une dalle altre. Sono stelle che hanno storie diverse, raccontano storie diverse. Purtroppo Harry Draper muore precocemente e la vedova chiede a Edward Pickering, direttore dell'osservatorio, di portare avanti il suo lavoro, cioè il lavoro del marito, grazie a un lascito che il marito aveva lasciato. Perciò si intraprende questo tentativo di costruire l'Harry Draper Catalog. Quindi in America, nell'Università di Harvard, Edward Pickering inizia questo progetto. Badate che non è l'unico progetto di catalogazione che inizia nell'Ottocento, perché è il momento della catalogazione, ne inizia un altro del tutto simile, che è la Carrousière, che ha sede a Parigi e che vedrà anche 7 suore degli osservatori vaticani a prendere spettri di stelle per non so quanti anni. Bene, Edward Pickering, con l'idea di catalogare, ordinare, dividere, classificare il materiale spettroscopico che sta arrivando con il telescopio e con la lastra, decide di assumere qualcosa come 20-25 donne all'Università di Harvard, e solo donne. Questo sarà definito l'harem di Pickering. Questa conferenza ha un taglio un po' lì, un po' che vuole rivalutare il lavoro delle donne, che è sempre molto sconosciuto. Queste donne, le calcolatrici di Harvard, vengono anche definite, vengono assunte da Pickering. Sicuramente doveva avere un'apertura mentale non male per quei tempi, perché le storie di tutte le altre sono tali per cui all'università non ci avvicinavano neanche col binocolo riuscire a entrare all'università. Lui le assume in realtà anche perché costano meno della manodopera maschile. Sia un bene, sia un male, chi se ne frega, 25 donne entrano all'Università di Harvard e hanno la possibilità di dimostrare quanto valgono. Tra di loro, una delle prime che spicca è Annie Cannon Jump, che viene assunta nel 1896, è assunta da Pickering e con il compito di analizzare gli spettri delle stelle e compilare il catalogo Draper. Questa è Harvard in quegli anni e questi sono gli spettri con cui Annie Cannon doveva avere a che fare tutti i giorni. Nel 1896, diciamo così per collegarci un po' con la realtà che sta fuori dall'osservatorio e dall'astronomia, viene proiettato per la prima volta nel film dei fratelli Lumière l'arrivo di un treno alla stazione della Ciotate. Parla, leggenda vuole che gli spettatori siano fuggiti dal cinema in preda al panico con la paura che il treno gli arrivasse addosso. È anche l'anno in cui Marconi realizza la prima trasmissione di segnali radio a 3 km di distanza, Ramsey scopre l'elio e Röntgen scopre i raggi X. Sono anni splendidi del positivismo della fine dell'Ottocento questi. Annie Cannon guarda i suoi spettri e osservandoli inizia una catalogazione. Non è la prima a farla, mette un po' di ordine sulla catalogazione fatta da altre donne prima di lei e decide di dividere le classi in queste stelle di categoria O, B, A, F, G, K, M in base un po' alle righe nere che vedeva negli spettri e al colore di queste stelle. Quindi le stelle O sono stelle di blu intenso, le stelle blu sono stelle B, A blu bianco, F bianco, G giallo, K arancione, M rosso. Siccome Annie Cannon sa benissimo che nessuno si ricorderà mai la classificazione delle lettere in questo modo perché non c'è nessun ordine, si inventa una fantastica filastrocca che è "Hope you find your kiss me right now, sweetheart", viene aggiunto dopo, in cui le iniziali delle parole della filastrocca devono ricordare la lettera della categoria della stella. Nel 1910, casualmente, due astrofisici arrivano a costruire lo stesso diagramma, che poi prese il nome di diagramma di Hertzsprung-Russell. Hertzsprung è uno, Russell è un altro, l'hanno fatto in sorprendentemente non è mai un caso che l'abbiano fatto tutte e due, però hanno fatto lo stesso tipo di diagramma. Cioè, cosa hanno detto? Vabbè, io ho un sacco di dati a mia disposizione su come sono fatte le stelle, so qual è la loro classificazione e di molte so anche la luminosità. Allora faccio un bel catalogo in cui, in base alla classe a cui appartengono, metto la luminosità. Faccio un esempio. Ho questa stella, è di classe M, ok? Che luminosità ha? Adesso lì non c'è la scala. Questo, ok, metto un punto qua. Ho una stella di classe O, che luminosità ha? Vado a vedere, ok, la metto qua. E costruiscono questo grafico. È abbastanza chiaro come ha fatto? L'hanno costruito. Costruito, fatto, messo dentro i dati che avevano a disposizione, scoprono che le stelle non si mettono in tutti i pezzi del diagramma. Ma vedete che c'è una diagonale che viene occupata in modo preponderante? Questa è una scoperta, nessuno se lo aspettava. Le stelle stanno lì, su quella diagonale. Perché? Perché? Cerchiamo di scoprirlo insieme. Cioè, le stelle ci stanno dicendo che se una stella è di classe M, ha una luminosità bassa. Se la stella è di classe G, ha una luminosità un po' più alta. E poi di classe O, ha una luminosità molto elevata. Poi c'è una nuvoletta di stelle là che non si capisce bene che cosa stiano facendo, quelle là nell'angolo in alto a destra, qualcuna qua, che però adesso devo dare ragione, a cui devo dare ragione. Queste stelle che stanno su questa diagonale si chiamano stelle di sequenza principale. Quella lì è definita la sequenza principale. Nel 1924 la Canon pubblica l'Harry Draper Catalog con 225.000 aspetti di stelle, nella sua vita ne vedrà circa 500.000, quando il cielo calcolatrice mica per niente, e nel 26 un signor Arthur Eddington pubblica una pietra miliare dell'astronomia che è The Internal Constitution of the Stars, cioè che è un primo libro che cerca di dare ragione a come siano fatte al loro interno le stelle. E l'accento viene posto su uno dei concetti basilari del concetto di una stella, che penso con Stefano abbiate già visto la volta scorsa, che è l'equilibrio idrostatico. Ho detto come? Vado via veloce, mi fermo. Allora, le stelle sono dei gas, senso fisico, le stelle sono degli oggetti con tanto gas. Siccome è tanto, vuol dire che c'è tanta massa, quindi interviene la forza gravitazionale, e siccome è gas, interviene la pressione. Devo combinare queste due cose, quindi ho gravità e ho pressione. Come sta in piedi una stella? Con l'equilibrio tra pressione e gravità. Cioè il pesetto sta sospeso e non cade perché la pressione garantisce una forza verso l'alto. Un altro modo di vederlo è quello di andare in bicicletta. Se io salgo sul mio cerchione, il cerchione non tocca terra perché la ruota è riempita d'aria e quindi di pressione. Quindi fondamentalmente non sto dicendo niente di strano, sto solo dicendo che il cerchione, se anche salgo sulla ruota, se anche spingo verso il basso, non cade perché la pressione lo tiene in alto. E questo si chiama equilibrio, un equilibrio tra due forze. All'interno delle stelle questo equilibrio si chiama equilibrio idrostatico. Io devo avere la pressione che tira su, la gravità che tira, e la stella sta bene, è felice, è in equilibrio. Ora, io so, me l'ha detto Amy Cannon, che ho una relazione tra la classe spettrale e il colore. Se guardate 500.000 spettri, mi fido di lei, mi dice che c'è, va bene. Nel frattempo però, grazie a questo grafico che hanno inventato Erskine e Russell, vedo che in realtà le stelle hanno una qualche relazione con la luminosità. La classe spettrale ha qualche relazione con la luminosità, non si mettono a caso le stelle qui dentro. E quindi comincio ad avere un legame tra due grandezze fisiche. Andiamo a un'altra donna, Cecilia Sanga Poschkin. Chi di voi ha sentito mai parlare, mai nominare? Ma nemmeno io ho mai sentito nominare. Bene, Cecilia Panga Poschkin studia in Inghilterra e poi, grazie proprio a Eddington, si trasferisce in America. Perché grazie a Eddington? Perché Eddington le fa una lettera di presentazione per farla andare a lavorare ad Harvard dal successore di Pickering, che è Harlow Shapley. Lei arriva quindi ad Harvard, indovinate chi ha come tutor? Andy Cannon. Quindi con tutto quel materiale a sua disposizione inizia a studiare e a lavorare sempre sugli spettri delle stelle. E nel 1925, insieme a Shapley, fa delle carte false per riuscire a fare un dottorato, perché già non era scontato che una donna potesse laurearsi, figuriamoci poi se si potesse dottorare. E quindi non mi ricordo se si erano inventati che si dottorava in un'altra disciplina e poi l'hanno fatto risultare, insomma... Era impossibile per una donna dottorarsi, Shapley cerca di svicolare da tutte le parti, ce la fanno in qualche modo, nel 25 esce la sua tesi di dottorato che si concentra sulla temperatura della superficie delle stelle. Tesi di dottorato che viene accolta dall'internazionalità come la più brillante tesi mai scritta in astronomia. La fanciulla si mette a studiare tramite delle formule che descrivono come si comporta il gas caldo, qual è la possibilità di avere proprio quelle righe di assorbimento fatte in quel modo, così evidenti o meno evidenti, cioè cerca di trovare un'analogia tra la temperatura del gas e le righe che proprio vede nello spettro delle stelle. E riesce a farlo, riesce a trovare questa relazione e riesce quindi a trovare, adesso si vede poco, però le stelle M che hanno 3000 gradi, le stelle K 3500, le stelle A 5400, cioè riesce grazie alla fisica dei gas a trovare questa relazione con la temperatura. Se volete poi approfondiamo il senso che ci sta dietro. Fondamentalmente, ve l'ho ricordato questo grafico, cioè dell'energia che deve avere un elettrone per saltare a un livello superiore o dell'energia che emette scendendo. Quindi in base alle righe che io vedo in emissione o in assorbimento, io devo sapere che devo avere un tot di elettroni lì, o che vanno dal basso all'alto o dall'alto al basso, se no io quelle righe non le vedo. Cioè, se io all'elettrone non do abbastanza energia, cioè non ho questa energia da dare, e l'elettrone sta lì, non si muove. Allora, se io invece vedo che l'elettrone sale, è perché qualcuno quell'energia gliel'ha data, quindi quell'energia era presente e quindi il gas era a una certa temperatura. Questo è il senso fisico che c'è dietro allo studio di Cecilia Pine. E quindi riesce a, e questo anche all'inverso, e quindi riesce a creare questo legame ora non più solo tra colore, gas e spettrale, ma anche con la temperatura. Una stella come il Sole, che è una stella tra giallo e l'arancione, ha una temperatura superficiale di 5780 gradi, quindi è proprio lì in mezzo, tra le G e le K. Quindi, adesso io questo grafico di prima lo rifaccio, solo che qui in ascissa, cioè dove prima avevo la classe spettrale, posso mettere la temperatura. Prima avevo la classe M, la classe fino ad arrivare alla classe O, ora so che posso mettere la temperatura perché tanto ho trovato il legame, allora dico, qua ci sono le stelle che hanno 3000 gradi superficiali e qua ci sono le stelle con 30000 gradi superficiali. E di nuovo ricostruisco il mio grafico, sempre lì stanno le stelle, sempre su quella sequenza principale. Quindi a questo punto questa è la relazione con la temperatura, ma nel frattempo io grazie a questo grafico ho una relazione anche con la luminosità. Cosa mi dice di nuovo questo grafico? Mi dice che le stelle di tipo M, cioè le stelle abbastanza fredde, che hanno un 3000 gradi di temperatura superficiale, sono poco luminose. Mentre le stelle di tipo O, che hanno 30000 gradi alla loro superficie, sono molto luminose. Vedete che sono in alto nel grafico. E poi che c'è quel nuvoletto, quella nuvoletta là di stelle che sono fredde, conosce, vedete che sono nella parte più a destra dove ci sono temperature più basse, ma hanno un'alta luminosità. Perché? Perché sono fredde ma giganti. E allora sono fredde, ma avendo una superficie così vasta emettono molta luce. Quindi quelle che ci sono qua in alto sono stelle giganti ma fredde. Al contrario, queste qua in basso sono stelle che sono molto calde, ma così piccole che la luminosità è bassa, perché sono proprio piccole e non riesco neanche quasi a vederle. E infatti sono le nane bianche. E quindi sto cominciando a dare ragione di quello che vedo. C'è un'altra cosa. Amy Cannon nella sua tesi dice che però quello che io vedo dagli spettri stellari è che sembra che l'idrogeno sia straordinariamente abbondante in queste stelle. E probabilmente c'è qualcosa di sbagliato nella teoria che mi fa ricavare questo risultato, perché si sa che l'idrogeno non può essere così abbondante. L'ha detto anche Russell, vedetelo qua, Russell, che è quello di Hertzsprung Russell, ha rimarcato come in realtà c'è qualcosa che non funziona nella nostra teoria, perché è impossibile che l'idrogeno sia un milione di volte più abbondante degli altri gas. E quindi queste teorie che abbiamo tra le mani sono spurie, c'è qualcosa che non capiamo.
Perché è impossibile?
Arriviamo. Allora era impossibile. Perché ci si aspettava che le stelle avessero la stessa composizione della crosta terrestre, più o meno. Tutti gli altri minerali avevano la stessa percentuale, solo l'idrogeno e l'elio erano completamente diverse. Cioè quello che viene fuori da quello che studia Cecilia Panga-Poshkin è che le abbondanze sono tali per cui per ogni atomo di neon all'interno del Sole ci dovrebbero essere 10.000 atomi di idrogeno. E questo è sconvolgente nel 1926. Talmente sconvolgente che lei lo scrive a Russell tramite Shepard e dice: oh, ma è questo risultato, mi viene fuori. E Russell le risponde così: gentile Miss Pine, ecco finalmente le note sulle abbondanze relative che è stata così gentile da mostrarmi. I suoi eccellenti risultati sembrano estremamente coerenti. Molte discrepanze sono risolte. Rimane però una discrepanza piuttosto seria, quella relativa all'idrogeno, elio e ossigeno. Su questo punto credo ci sia qualcosa di molto sbagliato nella teoria corrente. È chiaramente impossibile che l'idrogeno sia un milione di volte più abbondante dei metalli. Ecco, Cecilia lo scrive nella tesi e non pubblica niente. Salvo il fatto che nel 1929 lo stesso Russell pubblica un articolo in cui dichiara che aveva ragione Miss Pine. Le abbondanze relative sono tali per cui l'idrogeno è 10.000 volte più abbondante del neon all'interno delle stelle. Pare che in questo articolo Russell abbia ringraziato la Cecilia Pine. Io sono andata a riprendere l'articolo e della Cecilia Pine non trovo neanche l'ombra, però
magari ho sbagliato a prendere l'articolo io.
Ad ogni modo, nessuno, diciamo, non è noto che questa cosa era già stata scoperta dalla Cecilia prima di Russell. È considerato Russell colui che ha scoperto le abbondanze relative degli elementi. Quindi di questa tabella l'unica cosa che io voglio che voi vi ricordiate è quel numero lì. Questo qua che è il numero di atomi di idrogeno presenti all'interno del Sole. Ok? È che sono 10 alla 57
atomi.
Che ci fa una stella con tutto questo idrogeno? Perché guardate bene che fino ad allora, ok, l'equilibrio idrostatico va bene, pressione, temperatura, riesco a dare un'idea della temperatura superficiale, la stella è un corpo nero, una campana, come sono felice. Ma che cosa dà energia alle stelle? Io non lo so. Tutti questi che hanno lavorato non sapevano cosa ci fosse dietro le stelle. Sir Arthur Eddington, che è uno dei più brillanti astrofisici del secolo scorso, è stato il primo a ipotizzare che potessero esserci delle reazioni termonucleari, ma non era per niente risaputo. Per arrivare a dirlo dobbiamo aspettare un articolo pubblicato da questa Margaret Peachy Burbidge, in realtà non solo da lei, anche da altri tre astrofisici,
che si laurea nel 1939, dove non si aspetta di ricevere feste visto che sta arrivando la seconda grande guerra, ma che dichiara che, avendo letto un annuncio su Job Server per una ricerca di personale all'Università Carnegie di Mount Wilson Observatory, feci domanda. La lettera di rifiuto diceva semplicemente che i posti al Carnegie Fellowship erano riservati agli uomini, apparentemente alle donne non era concesso l'uso dei telescopi di Mount Wilson. Il motivo lo sapete qual è? Lo dichiara lei, non c'è bagno per le donne. Tanto ci dà, tanto ci fa, che riesce a pubblicare uno degli articoli più importanti di tutta l'astrofisica, ma io toglierei anche lui, in generale, che è questo articolo uscito nel 1957 che dichiara come si compongono gli elementi chimici all'interno delle stelle. Sono lei e suo marito Fowler e Hoyle a fare questo articolo, in cui si dice che fondamentalmente dentro la stella la luce, l'energia nasce grazie alla combustione dell'idrogeno per andare a formare elio. Stefano dovrebbe avervi detto qualcosa di come...
Sì.
È l'unico modo per poterlo dire, in questo modo, perché fondamentalmente abbiamo quattro atomi di idrogeno che si fondano per andare a formare un atomo di elio, e la sintesi in realtà corretta sarebbe quella roba là, ma quella lì è la più semplice in assoluto, perché poi in realtà l'idrogeno non segue neanche quelle reazioni, ma delle reazioni ancora più complicate. A noi non a me interessa sapere che dall'idrogeno, dalla sintesi di quattro atomi di idrogeno, si produce un atomo di elio. E questa reazione termonucleare, che avviene solo a certe temperature, perché la materia deve riuscire a interagire, e a basse temperature, basse densità, basse pressione, non lo fa.
La temperatura è data dalla pressione.
Anche, adesso guardiamo cosa è la temperatura, adesso lo svisceriamo un po', questo concetto fisico. Questa energia è quella che permette alla stella di illuminare tutto quello che sta attorno a lei. Quindi vi spiego un po' qual è l'assassino finale, cioè le stelle che stanno su quella diagonale dell'Ex Congrasse, cioè le stelle della sequenza principale, sono stelle che sono in questa fase qui, cioè sono solo le stelle che stanno bruciando idrogeno per andare a formare elio, sono in quella diagonale. E dopo, prima o poi l'idrogeno finirà. Cosa succede?
Sono attive.
Sono attive. Questa è la reazione in assoluto più conveniente alla stella. L'energia che produce questa reazione, nessun'altra reazione mai nella sua vita la produrrà. Quindi questa è la reazione vincente. Quando deve passare alle altre, la stella soffre, non è contenta di passare alle altre. Questa è quella vincente. Il problema è che dopo un po' l'idrogeno finisce e la stella deve inventarsi qualcosa. Cosa si inventerà mai? Si mette a sciare. Allora, svisceriamo un altro...
Praticamente l'equilibrio dinamico va piano piano a finire e si producono altri elementi.
Ma come? Lo vediamo. Esatto, io non ho più energia, se non ho più energia le mie particelle che mi garantiscono la pressione non hanno l'energia per muoversi, se non si muovono fondamentalmente la gravità vince sulla pressione e fa contrarre il mio nucleo. Ma perché questo mi è utile? Resettate la mente, non pensate a niente, vedete solo bianco, niente, ok. State guardando una gara di sci, c'è uno sciatore prima di scendere, come si chiama? Al tornello. Cancelletto di partenza. È lì, è fermo, ha energia?
Potenziale.
Però è fermo. Non ha energia cinetica, non si muove. Come parte? Urca se ha energia. Guardate come va giù, guardate che velocità riesce a recuperare. Dov'era tutta questa energia? Era immagazzinata dentro di lui, che era in alto. Essendo in alto aveva dell'energia potenziale gravitazionale. Come si sposta da quell'equilibrio instabile? Trasforma la sua energia potenziale in energia cinetica. Non solo, se anziché gli sci avesse uno skateboard, le ruote alla fine sarebbero anche calde, perché quello è tutto ed è sempre prodotto da quell'energia che noi abbiamo all'inizio, energia interna. Quindi niente si crea, niente si distrugge, quell'uomo lì in cima a una montagna ha tantissima energia immagazzinata che poi nel momento in cui si lascia andare diventa energia cinetica. Bene. Ritorniamo alle stelle. Abbiamo questo nucleo. Questo nucleo che non ha più pressione, non ha più energia, comincia a collassare. Se collassa, ogni molecolina di gas che sta qua e cade da una posizione più in alto a una posizione più in basso, acquista energia, a spese della sua energia gravitazionale. Tutta questa energia che perde nell'andare da lontano a più vicino al centro diventa temperatura. Diventa energia cinetica e diventa temperatura elevata. Quindi quello che succede è che nel contrarsi il nucleo riesce a scaldarsi a discapito della sua energia gravitazionale che aveva qua, riesce a contrarsi. Questo nucleottino diventa molto più caldo, talmente più caldo che l'elio riesce ad andare a bruciare il carbonio. L'elio riesce ad andare a bruciare per andare a formare il carbonio. Nel frattempo non basta, perché l'energia prodotta da questa contrazione è così elevata che riesce a spingere ancora più in là gli strati più superficiali. Quindi mentre il nucleo si contrae, la parte esterna si gonfia, perché ha tantissima energia a sua disposizione. Allora la pressione aumenta e si gonfia. La stella farà questo percorso sempre nella sua vita. Ogni volta che terminerà una reazione termonucleare, il nucleo si contrarrà e l'esterno si gonfierà. E il nucleo si contrae e l'esterno si gonfia. Ed è per quello che piano piano diventa sempre più grande. E diventa una super gigante rossa. La temperatura al centro aumenta tantissimo, la temperatura all'esterno diminuisce. Perché? Perché è come una stanza riscaldata da un solo calorifero. Se io aumento la stanza, la superficie della mia stanza sarà sempre più fredda. Ho un solo calorifero, se aumento il raggio, la superficie sarà sempre più fredda.
Sono eventi drammatici che si risolvono improvvisamente?
No, questo è...
Perché continuerà magari a avere l'idrogeno che continuerà a bruciare.
Adesso vediamo un attimo. Siete bravissimi, mi anticipate su tutto. Allora, quindi siamo arrivati a bruciare l'elio. In realtà, cioè, immagina una stella come il Sole e comincia a gonfiarsi, quindi da fuori vedi che le succede qualcosa, comincia a gonfiarsi. Nel nucleo sì, ha un po' di instabilità, deve ritrovare un po' il suo cammino, però poi ce la fa. Brucia elio per andare a formare carbonio. Nel frattempo, sulla cipolla, lo strato di cipolla più esterno, c'è ancora dell'idrogeno che brucia per andare a formare elio. Adesso ci arriviamo. Questa è la sintesi del carbonio, e già non si può più guardare, cioè è un casino. Dall'elio arrivare al carbonio si passa attraverso il berillio, insomma, che decade, un gran casino da vedere analiticamente. Poi, se io ho una massa come quella del Sole, una volta che io mi sono gonfiata e il nucleo si è tanto contratto, cosa succede? Che una volta che ho finito l'elio dovrebbe ricontrarsi, mi aspetterei che si contrae, aumenta la temperatura e vado a bruciare il carbonio. Ma voi vi ricordate a spese di chi l'ho fatto? No? L'ho fatto a spese dell'energia gravitazionale. Cioè, se ho una stella che ha tanta gravità, che ha tanta massa, se io ho poca massa, non ci arrivo all'energia necessaria per innescare la combustione del carbonio. E quindi una stella con poca massa, cioè come il Sole, quando ha bruciato l'elio, poi si lascia un po' andare, muore di vecchiaia. All'interno finiscono le reazioni termonucleari, ha qualche shock all'interno, qualcosa si contrae, qualcosa si espande, lascia il ramo della sequenza principale, si sposta un po' più verso destra, dopo lo vediamo insieme, e muore. Ci mette 10 miliardi di anni, non pochissimo, quindi siamo abbastanza tranquilli. Per un po', poi piano piano si raffredda e diventa una nana bianca, lascia perdere tutto il suo materiale più esterno.
Però è calore? O non so, può essere paragonabile a Giove?
No, molto calda, molto calda. No, rimaniamo sulle decine di migliaia di gradi. Bene, se però io ho una massa maggiore, quindi riesco a far collassare, avere energia, comincio a bruciare l'ossigeno per andare a formare silicio, poi finisco l'ossigeno, brucio il silicio per andare a formare il ferro, poi finisco il silicio, che la sintesi del ferro alla stella non conviene. A quel punto non sa più cosa fare la stella, e quello che vedrete la prossima volta è che quando io ho finito ogni possibilità, la stella contrae internamente su se stessa, questa cosa prigiona tantissima energia, sempre per la logica di prima, esplode, ed esplode come fenomeno di supernova. Questo è quello che avviene. Poi la supernova può nascere a stella di neutroni, buchinelli, chi se ne frega niente. All'interno milioni di gradi, decine di milioni di gradi, siamo a 15 milioni di gradi per l'idrogeno e da lì a salire per le altre. Sì.
Il sole è invece una nana gialla.
Diventerà una nana bianca. Però non mi concentrerei sulla parte finale, perché veramente c'è una lezione apposta sulla fine delle stelle. E però vi tolgo altro materiale per oggi, quello veramente lo approfondite il 17, poi abbiamo tempo, alla fine lo riguardiamo. Me ne parla Gabriele Ghisellini, che chi ha già provato a seguire è bravissimo, quindi veramente, cioè, non posso dire niente di più di quello che dirà lui. Quindi una stella come il Sole arriverà a bruciare l'idrogeno e l'elio per andare a formare carbonio, mentre una stella molto più grande riuscirà a produrre tutti gli elementi chimici durante il periodo di supernova, in un minuto produce tutti gli elementi chimici che non conosciamo. E via. Quindi, arriviamo a capire per bene questo grafico. Adesso abbiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione. Le stelle che stanno bruciando l'idrogeno, stanno bruciando ancora l'idrogeno, stanno su questa diagonale. Ora, le stelle non stanno a caso su questa diagonale. Una stella piccola, ad esempio, è una stella che è rossa, che ha quindi una bassa luminosità, sta in questa zona, vivrà per, qua possiamo individuare le vite medie delle stelle, vivrà per 100 miliardi di anni e morirà andando a diventare una nana bianca. Una stella come il Sole è qua, è di tipo GM, ha una temperatura di 5.000 gradi superficiali, ha una certa luminosità, ha una vita media di 10 miliardi di anni e quando lascerà il ramo della sequenza principale, quando avrà finito di bruciare l'idrogeno, quindi comincerà a gonfiarsi per andare a bruciare elio, passerà in quest'altro ramo, nel ramo delle giganti. Poi quando morirà, finirà da questa parte. E così una stella molto grande, invece di 60 volte la massa del Sole, che vive per qualche milione di anni, le stelle grosse sono come i SUV, consumano tantissimo, stelle piccole invece sono delle formichine che tengono tutto il loro carburante per tutta la vita, dopo qualche decina di milioni di anni lascerà questo branco, comincerà a una serie di contrazioni, espansioni, contrazioni, espansioni, contrazioni, espansioni, fino a diventare una super gigante rossa. Concentriamoci sul Sole, sul percorso che farà. Una stella come il Sole nasce così, comincia a diventare sempre più rossa, un po' più gigante, e poi muore come nana bianca. Se invece guardiamo quelle stelle là in alto, una stella di 25 masse solari ad esempio, nasce blu, molto calda, e poi piano piano durante la sua vita diventerà una super gigante rossa.
E non si contrae più.
Poi ha finito, poi esplode. Quando ha finito i suoi combustibili, non riesce più a sostenere il carico della gravità, collassa e esplode.
Libera elementi solidi anche? O...
polvere. Sì, polvere, gas. Allora, su cosa si reggono i modelli? Di che cosa abbiamo parlato? In soldoni. Abbiamo costruito delle stelle avendo in mente questo: la massa, la densità, la luminosità, la temperatura e la pressione. Io con queste cinque grandezze fisiche costruisco, maneggio, giustifico e capisco le stelle. Queste grandezze fisiche sono così legate, perdonatemi, non abbiatemene a male, da questa equazione che vi ho voluto riportare per dirvi la prima regola dell'equilibrio idrostatico. Fregatemi, vi voglio solo far vedere l'idea del fatto che le computiamo. La prima ci parla dell'equilibrio idrostatico, pressione e gravità. La seconda ci dice che la stella è fatta di massa e che quindi ha una certa densità. La terza ci dice che deve produrre dell'energia e che questa energia poi viene trasportata verso l'esterno. E la quarta e la quinta ci dice che la pressione che c'è all'interno è quella che mi garantisce di non avere più collasso. Noi con questi strumenti descriviamo le stelle, da livello, cioè insomma, da soddisfazione, no? Un po'. Avete un sacco di soddisfazione. Quindi, ricapitoliamo. Ma no, allora, una stella nasce, e adesso vediamo come, inizia a bruciare idrogeno per andare a formare elio, poi finisce l'idrogeno, comincia a bruciare l'elio, diventa una gigante rossa, e poi lì ha dei bivi. Cioè, lì dipende se ha abbastanza massa o non ha abbastanza massa. Se ha abbastanza massa, va avanti con tutte le reazioni termonucleari per arrivare poi all'esplosione, alla formazione di, quindi all'esplosione di supernova, formazione di una stella di neutroni o di un buco nero, altrimenti se è come il Sole, muore di vecchiaia lasciando andare tramite evento stellare tutta la parte che lo circonda, tutto il gas che lo circonda, e lasciando di sé soltanto una nana bianca. Quello che è fondamentale è che l'esplosione di una supernova ha delle conseguenze. Tipicamente ha la conseguenza di produrre un'onda d'urto che mi agita dell'altro gas da un'altra parte per andare a formare delle nuove stelle. E così. Come si chiude il ciclo? Si chiude con questo dato oggettivo, cioè stelle isolate non esistono. Non esistono le stelle da sole. Le stelle nascono sempre tante insieme e nascono da nubi molecolari di gas che hanno hanno masse fino a migliaia di volte la massa del Sole. E nascono dalla contrazione gravitazionale, dal collasso gravitazionale della nube. Come? Queste sono alcune immagini che potete recuperare dal Hubble Space Telescope, sono tutte zone in cui sono delle nursery, sono delle zone in cui nascono tante nuove stelle. E per rendervela meno poetica, andiamo con i numeri. Allora, nell'universo ci sono. Molto semplicistica questa cosa, però immaginate di avere tantissimo idrogeno nell'universo, questo è vero, ma in forme diverse. C'è l'idrogeno molecolare, che gli astronomi chiamano idrogeno freddo, che ha una temperatura di 10 Kelvin, ossia meno 263 gradi centigradi, molto freddo, combinato, molto unito, abbastanza denso, con 100 atomi ogni centimetro cubo. Poi ci sono delle nubi di idrogeno neutro, un po' più caldo, a meno 163 gradi centigradi, con una densità un po' inferiore. E poi l'idrogeno molto molto caldo, che è idrogeno ionizzato, che ha temperature di decine di migliaia di gradi, con una densità molto inferiore. Allora, senso fisico, se io devo collassare sotto la gravità, quale sarà la nube di gas che mi porterà alla formazione delle stelle?
Quello molecolare,
perché è quello più denso, è quello più freddo. Perché io ho bisogno, per collassare, cosa deve succedere? Che devo richiamare massa, 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 massa. Questo deve collassare, crollare sotto il suo stesso peso. Per essere efficace, ovvio che devo avere una densità maggiore. Allora, con l'idrogeno, è dall'idrogeno molecolare che nascono le stelle, non dal gas caldo. Il gas caldo non mi serve a niente. Io da lì non riesco a ottenere le stelle. C'è un modo complicato per dirlo, che è questo, che è la massa di Jeans. Jeans era uno studioso. La massa di Jeans è la massa critica, cioè vuol dire se io ho una massa superiore alla massa di Jeans, il mio gas collassa e forma stelle. Okay. Vedete, dipende da una costante per la temperatura. Cosa vuol dire? Che maggiore la temperatura, maggiore è la massa di jeans. Maggiore la temperatura, maggiore la massa che deve avere la mia nube per collassare. Arriviamo a dei valori troppo elevati se teniamo quei gas là. Troppo. Non abbiamo delle nubi così grandi. È molto più facile ottenerlo dall'idrogeno molecolare. Ed è così che da queste nubi di gas freddo, magari eccitato da qualche onda d'urto di una supernova, comincia a crearsi una densità maggiore, poi da lì arriva materia, 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 comincia a collassare su se stessa. C'è una protonube e lì cosa succede? La cosa di prima. Ho un'energia gravitazionale, sì, collassa verso il centro, sì, perdo energia gravitazionale, sì, arrivo a delle temperature elevate, se le temperature sono abbastanza elevate, si inizia a bruciare idrogeno e io ho fatto delle stelle. Le stelle in realtà nascono quindi con delle nubi che hanno mille volte le masse solari. Le Pleiadi sono un tipico caso, cioè ho delle nubi. Le Pleiadi sono un caso particolare perché è il caso della un ammasso aperto. L'ha descritto anche Galileo, che si è accorto che non erano solo 7 le Pleiadi, ma erano almeno 36, oggi sappiamo che sono più di 1000. Gli ammassi stellari aperti hanno queste caratteristiche che io posso vedere. Sono delle strutture formate da centinaia di stelle, spesso molto giovani, che occupano un raggio di 30 anni luce e stanno sul piano galattico. Questo ve l'ho messo, ma ve lo potete anche fregare se volete. E vi sta dicendo che se questa è una galassia con il centro e il disco, le galassie poi ci tornerete, questi ammassi stanno qua. Chi se ne frega? Perché io vedo quelle caratteristiche? Perché sono fatti così? Perché tutte le stelle dell'ammasso sono nate insieme, è una nube che le accende tutte insieme, ma sono debolmente legate tra loro. E quindi cosa succede? Che appena c'è un'onda, c'è qualcosa, passano attraverso un braccio di una galassia spirale, insomma, alla minima difficoltà, questo ammasso si disgrega. Cioè voi questi oggetti non li vedete vecchi, perché quando le stelle diventano vecchie si sono già disgregati. È un po' come vedere una compagnia. Una compagnia di ragazzi, voi li vedete per forza giovani, a 40 anni sono a casa a fare altro. Se voi vedete una compagnia da più persone, tipicamente avrà 20 anni, 15 anni. Poi fanno altro. E qui è la stessa cosa. Ci sono dei motivi per cui si disgregano. Quindi l'unico momento in cui riuscite a vederle è quando sono ancora pischelli, quando sono ancora giovani. Poi però ci sono degli altri ammassi, che sono gli ammassi globulari, vedete, sono chiusi, sono molto più concentrati, e questi sono degli ammassi che hanno delle caratteristiche molto diverse. Sono delle strutture che si sono formate da decine a migliaia e milioni di stelle, sono spesso molto vecchie, occupano un raggio di 10-30 anni luce circa e sono distribuiti uniformemente nell'alone delle galassie, cioè quelli di prima stavano solo qua, questi invece sono tutti in giro. Di nuovo, perché questi hanno queste forme? Questo è quello che io vedo, diamogli un senso. Non è mica facile. Anche qua, tutte le stelle dell'ammasso sono quelle. Ma questi oggetti si formano soltanto agli albori del tempo. Sono delle strutture molto legate tra loro. Si legano, le stelle non vanno via da lì. Quindi, siccome sono delle strutture che si sono formate tantissimo tempo fa, io le guardo oggi, ormai le stelle che sono dentro sono vecchie, e quindi io ve li vedo composti solo da stelle vecchie. Sono tra le strutture più antiche dell'universo, non sappiamo bene perché si sono formati, quando, come, non lo sappiamo, sono molto affascinanti. Sono talmente massicci alcuni da poter ospitare dei buchi neri. Al di là del fascino, perché sono utili? Torniamo al grafico, all'Hertz from Russell, con tutte le stelle che stanno sulla diagonale. Quelle sono delle stelle prese a caso, viste a caso, di cui avevo i dati, le ho messe dentro. Se le stelle invece appartengono solo a un ammasso, io prendo solo le stelle di quell'ammasso che sono nate tutte insieme e che io so sono alla stessa distanza tutte quante, perché sono tutte lì, con una città, po' diverso, non trovate? Cerchiamo di capire perché. Le stelle nascono. Ho fatto esplodere questa mia nube, fatto collassare la mia nube, sono nate tante stelle, stelle grandi, stelle piccole, stelle blu, calde, luminose, stelle rosse, piccole e fredde. E quindi, tipicamente, il grafico che vi ho fatto vedere prima prevederà che le mie stelle stiano su quella diagonale, ok? L'abbiamo appurato, le mie stelle stanno bruciando tutto l'idrogeno. Siamo d'accordo tutti quanti? Bene. Adesso immaginate che queste stelle diventino vecchie, piano piano. Cosa succederà? Beh, la prima cosa è che quella là blu comincerà a diventare rossa e quindi si sposterà in questa parte del grafico, giusto? E anche queste qua si sposteranno tutte di qua. Prima queste perché sono quelle che vivono meno. Quindi piano piano queste qua abbandoneranno la sequenza principale e si porteranno di qua. Ecco. Se io le guardo quando sono un po' più vecchie vedrò un grafico così dell'Hertzsprung-Russell, giusto? E se fosse ancora più vecchio? Beh, se fosse ancora più vecchio si sposterebbero ancora più in là e tutte quante scenderebbero, uscirebbero dalla sequenza principale. Beh. Questo cosa mi indica? Che più è in là questo ginocchio, questo punto, questo snodo, questo angolo, più è in basso, più è vecchio il mio ammasso. E in effetti, guardate questi due ammassi con il loro Hertzsprung-Russell, con il loro grafico. Io mi aspetterei che le stelle fossero tutte così su una diagonale. E invece questo mi dice che queste qua sono già invecchiate abbastanza da essere di qua, ok? Ma guardate questo, non ci arriva neanche di qua. Vuol dire che tutte queste sono già invecchiate così tanto da aver raggiunto questa parte del grafico. In pratica questo ginocchio mi dice l'età. Questo è più giovane, piano piano si sposterà anche lui, ma questo l'ha già fatto, si è già spostato di qua. Quindi, degli ammassi come questi, che sono dove tutte le stelle sono coeve, sono nate insieme, stanno alla stessa distanza, sono per me fondamentali perché mi possono parlare, mi possono dire tantissime informazioni della loro età, di come sono fatte, della chimica e di così via.
Ho una domanda.
Sì.
Il termine ammasso è assimilabile col termine galassia?
No.
Galassie,
sono più piccoli delle galassie, sono contenuti all'interno delle galassie.
Ma sono nettamente distinguibili?
Sì.
Cioè perché mi viene il dubbio che guardo una diversa prospettiva.
No, gli ammassi sono contenuti all'interno delle galassie. L'ammasso aperto sono piccoli, non sono neanche confrontabili. Gli ammassi globulari, quelli più ciccioli, sono confrontabili con delle galassie nane, ma questo ti complica enormemente la visione e quindi dimentica. Questa è una cosa di frontiera che tu non hai sentito. No, sono contenuti all'interno delle galassie. Io non ho problemi sulle galassie perché non ne potete più di sentire parlare di galassie dopo un po'. Comunque, questi sono contenuti all'interno.
Le galassie sono comunque stelle che sono nate insieme, non è che sono arrivate lì per attrazione gravitazionale.
No, no, perché è difficile che vaghi una stella se la becchi. Il Sole è da solo adesso, ma è nato sicuramente da un ammasso aperto. Però ormai ha 5 miliardi di anni, sembrerebbe andato di anche chi è nel Sole.
La stella più vicina al Sole
è Proxima Centauri, non so se sia nato insieme.
Ma quanto distanza è?
4,6 anni luce. Vi lascio con Fase del Pascoli sulle Pleiadi, che non mi ripeto perché non sono all'altezza, le Pleiadi sono qua. Qui c'è il Toro, con Aldebaran l'occhio infuocato del Toro, e qui ci sono le Pleiadi citate da Pascoli nel Gelsomino. No? E vi lascio invece con una carrellata di immagini proprio, di quelle che sono le stelle, tutte immagini recuperate sempre dall'Hubble Space Telescope. Vi lascio con la poesia di Borges, che non sono degna di recitare perché non sono un'attrice, di cui vi leggo solo l'ultima frase, ricordando il lavoro di quelle donne di cui abbiamo parlato.
Queste persone che vengono ignorate sono quelle che stanno salvando il mondo. Grazie. E se avete delle domande, non importa.